Devo solo dire che gli accertamenti elettroencefalografici che abbiamo terminato 5 minuti fa purtroppo confermano quella che era stata la diagnosi clinica di morte cerebrale.
Signora, dottoressa, a questo punto non restano più speranze. L'unica ragione per la quale voi tenete artificialmente in vita il pilota brasiliano qual è?
Che non è ancora completata la normativa della nuova legge che è uscita anche in Italia, che consente di considerare deceduta una persona non quando si ferma il cuore, ma quando c'è l'arresto dell'attività cerebrale.
Ma non resta più alcuna speranza?
No, purtroppo nessuna speranza.
Ayrton Senna da Silva muore il 1 maggio del 1994 in un gran premio, quello di Imola, che viene ricordato come uno dei più drammatici della storia della Formula 1, non solo per l'incidente a Senna, ma per tutto quello che successe in quel fine settimana. Ayrton Senna era nato a San Paolo 34 anni prima, il 21 marzo 1960. La sua famiglia era particolarmente facoltosa. Il padre Milton da Silva era brasiliano con la madre di origine spagnola. La madre di Ayrton, Neida Joanna Senna, aveva origini italiane. I nonni materni di lei erano della provincia di Lucca, mentre quelli paterni delle province di Agrigento e Napoli. Senna riceve in regalo un kart a 13 anni e lì inizia la sua passione per i motori. Il suo primo istruttore, Lucio Pasquale, detto Che, gli insegna come domare la pista. Lui, già a quell'età, era convinto di se stesso, non è d'accordo, ma capisce che gli insegnamenti sono efficaci e si adegua. Uno degli aspetti che ha contraddistinto il pilota e l'uomo Senna è stato il suo carattere, molto particolare, legato anche a dove Senna è nato, il Brasile, e alle particolari condizioni familiari. Giorgio Teruzzi, giornalista, scrittore e autore del libro Suite 200, L'ultima notte di Ayrton Senna.
Il fatto che lui fosse così dedicato, era un monaco da pista, era un monaco da lavoro, dipendeva dal fatto, da una questione molto più personale, cioè dal fatto di aver avuto, a differenza di moltissimi altri, perché essendo nato in Brasile, a San Paolo, la povertà altrui è un'evidenza, quindi aveva una sorta di imperativo interiore che lo obbligava a restituire alta qualità, cioè ad avere, ad pretendere da se stesso il meglio sempre, per corrispondere ciò che aveva ricevuto in termini di talento, mezzi per realizzare il suo desiderio, no? Quindi il pilota corrispondeva a questo, cioè lui quando era in pista doveva essere al meglio, doveva dare il meglio, doveva cercare il meglio. Su questo si innesta un altro tema fondamentale della vita di Ayrton, che è la spiritualità, cioè lui parlava con Dio. E non è uno scherzetto, non è una cosa che diceva per dire, lui era veramente avvolto da questa cosa. Il problema è che Dio gli dava ragione sempre, persino quando ha avuto fuori Prost, e Dio era d'accordo. Allora è un po' un problema litigare con uno che ha Dio dalla sua, no? O in qualche modo era talmente rigoroso nel suo esame di coscienza, nel suo ragionare su sé, per cui quando si presentava a Dio era certo di essere a posto, di aver fatto il lavoro richiesto, di aver fatto un'analisi dei torti, delle ragioni, di comportarsi bene, quindi Dio gli dava ragione, no? Quindi c'è una relazione tra il pilota Senna così feroce, agonisticamente, così determinato, perché rispondeva a un bisogno intimo della persona, che poi nella vita normale svaniva quella ferocia lì, perché non era più nell'ambito del suo fare primario, e quindi veniva fuori la persona.
Senna è una persona, un uomo, un pilota molto deciso su quello che vuole fin da giovane. Sono pochi i piloti di Formula 1 che hanno lasciato un'impronta come la sua, come quella di Senna. 30 anni dopo la sua morte, fra gli appassionati c'è la sensazione di una perdita recente, la figura di un pilota che dominava i cavalli della Formula 1 fino a pochissimo tempo fa.
Correre per me è un modo di vita, correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di espressare i miei sentimenti.
Sentiamo adesso il ricordo di Carlo Cavicchi, giornalista, è stato per 15 anni direttore di Autosprint, ha curato di recente il volume Ayrton Senna Forever, edito da Schirà.
Poi aveva una capacità di sintesi unica, cioè lui riusciva con poche parole a definirti una situazione. Io ricordo appunto una sua definizione di Mansell che riporto sempre, dove dice: l'unico pilota che quando l'hai dietro lo vedi in entrambi gli specchietti, che è bellissima, dice tutto. Di più non si può dire di un pilota in poche parole, ed era tutto così. Sarebbe diventato presidente del Brasile, secondo me, ma insomma, non poteva accontentarsi di ruoli minori. Lui nel suo grande periodo in Formula 1 era diventato il simbolo del Brasile che ce l'ha fatta, in anni in cui il Brasile aveva grossi problemi, la moneta era continuamente svalutata, non funzionava niente, non vinceva neanche nel calcio. Lui era il Brasile che vinceva.
Ayrton Senna, dopo le prime gare in Brasile, arriva in Europa, a Milano, nel 1979, a 19 anni. Alla fine dell'anno successivo in Inghilterra. Nel 1981 vince il campionato di Formula Ford 1006, in quello successivo quello di Formula Ford 2000 e nel 1983 in Formula 3. Manco dirlo, li vince tutti. Nel 1984 arriva in Formula 1. Gareggia 11 stagioni, 161 Gran Premi, ottenendo 41 vittorie, quasi una ogni 4 Gran Premi, 65 pole position, 80 podi. Vince il mondiale nel 1988, nel 1990 e nel 1991, tutti sulla McLaren. Sul primo mondiale vinto c'è un aneddoto che ci racconta Giorgio Teruzzi.
Aveva anche una capacità di straniamento, di spiazzamento straordinaria. Cioè, a me un giorno hanno detto, ma nel mezzo di un'intervista, ma come mai secondo te gli uomini non si vergognano a piangere? Che una cosa che io non capisco, perché le lacrime sono la benzina dell'anima, del vivere. Cioè, tu eri lì a parlare del Gran Premio Pinco o del Giro Veloce e questo qui sparigliava. Cioè lui quando vinse il mondiale nell'88 arrivò in sala stampa a Suzuka e disse, davanti a centinaia di persone, disse: ma io ho visto oggi mentre correvo Dio a figura intera alzarsi in fondo alle tenue. Cioè, magari pensi che è matto questo qua, poi in realtà se gli parli, se lo vedi, sì, capisci che è così, cioè che era preso da una sorta di viaggio, di spiritualità, di interiorità molto marcata, molto esposta, l'anima esposta, vediamo quell'uomo lì.
Nell'anno del suo terzo mondiale, il 1991, vince anche il Gran Premio di casa del Brasile con il cambio che si blocca sulla sesta marcia a 7 giri dalla fine, riuscendo a tenere dietro le Williams di Patrese e Mansell a solo mezzo secondo da lui. E tagliato il traguardo, si sfoga in un urlo nel casco che è rimasto storico.
Oh, che sarà, che sarà? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
será, qué será, que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene juicio.
Ayrton Senna però è anche il pilota delle grandi rivalità, in particolare con l'altro campione della Formula 1 degli anni 80, Alain Prost, con cui non si risparmiano reciprocamente ogni tipo di colpi, leciti o illeciti. Umberto Zappelloni, giornalista e scrittore, a questa rivalità ha dedicato proprio un libro, Senna e Prost, la sfida infinita.
Io l'ho scelta per due motivi principalmente. Uno, perché mi ha accompagnato nei primi anni in cui io ho seguito il mondiale di Formula 1 come inviato del giornale. Io ho cominciato a seguirla in pista nel 1988 e l'ho seguita per fino al 2000, all'epoca Schumacher, e quegli anni sono gli anni in cui è esplosa la rivalità Senna-Prost, quindi avevo un sacco di materiale proprio raccolto di prima mano con loro. E poi perché a parer mio è una delle rivalità non soltanto della Formula 1 ma di tutto lo sport, che va oltre la pista, va oltre il duello che loro hanno sempre avuto su ogni tracciato del mondiale. È stato un duello a 360 gradi tra due personaggi molto diversi, tra due personaggi che però si sono stimolati l'uno con l'altro. Io a un certo punto racconto che non ci sarebbe stato Senna senza Prost, non ci sarebbe stato Prost senza Senna, perché senza l'altro non si sarebbero completati e non avrebbero raggiunto dei vertici di rendimento di un certo tipo, anche dei vertici di cattiveria di un certo tipo. Quindi sono stati, come spesso accade tra due grandi campioni, che senza un grande avversario, un grande rivale, forse il grande campione resterebbe un po' sotto al livello.
Nel 1989 Ayrton Senna, campione del mondo in carica, è in lotta per il mondiale con il compagno di squadra alla McLaren Prost. All'ultimo Gran Premio in Giappone a Suzuka, Senna deve arrivare davanti a Prost. Al 46esimo giro il brasiliano tenta l'attacco, il sorpasso, ma Prost gli chiude la traiettoria. I due escono di pista. Prost si ritira, Senna, aiutato dai commissari, riparte, si ferma ai box, rimonta e vince la gara. Ma poi viene squalificato per aver tagliato la chicane dell'incidente e per l'aiuto avuto dai commissari. Prost è campione del mondo. Senna è furente e la vive come un'ingiustizia. L'anno dopo, sempre in Giappone e sempre a Suzuka, la situazione si ripropone, però a parti invertite, con il brasiliano in vantaggio su Prost. E questa volta è Senna a speronare Prost, facendo finire la gara da entrambi e così conquistando il suo secondo mondiale. Il racconto di Leo Turrini, giornalista, scrittore e autore del libro Senna, il pilota immortale.
Senna era un essere umano come ognuno di noi, con pregi, difetti, limiti, Ayrton era ossessionato dalla velocità, dalla vittoria, come chiunque sceglie di fare pilota. Pur di vincere una gara avrebbe anche asfaltato sua mamma. Gli si è fatto un torto per 30 anni nel volerlo dipingere come un santino. Capisco che questo è inevitabile perché, sai, è come nella mitologia greca, no? Quando l'eroe viene rapito in cielo troppo presto, viene mitizzato e quindi se ne dimenticano quelli che possono essere i lati meno brillanti, meno entusiasmanti. Ma io gli volevo bene anche per questo, proprio per questo, perché non era uno finto. Tu hai citato la seconda collisione con Prost a Suzuka, no? Quando Prost guidava la Ferrari. Io ti assicuro, perché lo scrissi all'epoca, 20 giorni prima incontro per caso Senna in aeroporto a Lisbona, c'era il Gran Premio Portogallo. Io arrivavo e lui era fuori, oltre la dogana, che aspettava suo padre Milton, che veniva dal Brasile. E siccome c'era stata una finta riconciliazione tra lui e Prost proprio a Monza, io gli feci complimenti dicendo: era ora che la finiste con questa roba qui, no? E lui mi rispose: no, ma guarda che è tutto fasullo. Mi disse: io non mi fido assolutamente di Prost. L'anno scorso lui mi ha buttato fuori perché con l'incidente diventava campione del mondo, quest'anno sono in vantaggio io in classifica, se avrò la necessità per laurearmi campione di buttarlo fuori, io lo butto fuori. Io l'ho scritto 20 giorni prima della gara di Suzuka, nessuno ovviamente ha preso sul serio sta cosa, ha detto ma figura, poi l'ha fatto quando eravamo a Suzuka, no? Sono venuti tutti da me a dire: ah, però allora l'aveva detto veramente, certo, perché lui era così.
Un'operazione questa di Senna premeditata per 12 mesi e portata a termine proprio a Suzuka, in quella Suzuka dove l'anno prima gli era stato tolto il mondiale, con una fredda lucidità. Ancora Carlo Cavicchi che ci parla proprio di questo episodio di Suzuka.
Io credo che fosse perfettamente lui in quell'operazione, che lui peraltro all'arrivo gli chiede tutto cosa è successo e lui dice tranquillamente: ci sono dei gran premi che finiscono all'ultima curva, ci sono dei gran premi che finiscono alla prima, finito. Tanto lui l'ha preparata e si è preparato con una lucidità estrema, perché quando lui va dai commissari e si lamenta che lo fanno partire, pur essendo in pole, dalla parte sporca, e lui va a dire: ma il primo deve partire dalla parte pulita, non può partire dalla parte sporca, e gli rispondono: ma questa è la regola, parti di lì. Ma dice: ma qui c'è il rischio che io quando freno vado dritto, è peggio per te. Allora lui gli richiede davanti a tutti gli altri giornalisti, i piloti che ci sono: ripeto, ma io rischio di andare dritto. E loro gli dicono: è peggio per te. E lui va dritto.
Quest'anno ho fatto di tutto, sia piangere, sia ridere, sia stare cattivo, ho fatto un po' di tutto, con più intensità, direi.
Siamo al fine settimana del 1 maggio 1994 e al Gran Premio di Imola, uno dei più drammatici della storia della Formula 1. Nelle prove del venerdì Rubens Barrichello, brasiliano come Senna, perde il controllo della macchina che decolla contro il guardrail e atterra a capovolto a 220 km orari. Ne esce illeso. Il sabato muore il pilota austriaco Roland Ratzenberger al suo terzo Gran Premio in Formula 1. Finisce contro il muro della curva Gilles Villeneuve a oltre 300 km orari. Impatto fatale con le drammatiche immagini in diretta TV dei medici che gli fanno il massaggio cardiaco in pista. La domenica la gara. Alla partenza c'è un incidente tra la Benetton di J.J. Leto e la Lotus di Pedro Lamy. I detriti delle macchine finiscono fra il pubblico e feriscono 9 persone. Una di queste finisce in coma. Al settimo giro, l'incidente di Senna. Sono le 14:17 del 1 maggio 1994. Il piantone dello sterzo, che era stato modificato dalla Williams, cede di colpo e Senna esce di pista a 220 km orari contro il muro della curva del tamburello, senza possibilità di direzionare la macchina. Leo Turrini ci parla di questi attimi dell'incidente.
Io ho avuto la fortuna di seguire praticamente tutta la sua carriera, aveva un istinto di guida eccezionale. E poi guarda, mi raccontava il mio carissimo amico ingegnere Forghieri, che purtroppo non c'è più e che è stato perito del tribunale nel processo penale sulla morte, quindi ha avuto accesso a tutti i dati, e mi diceva che lui negli istanti che precedono lo schianto il tamburello fa una manovra fenomenale, perché lui si rende conto che non funziona più lo sterzo e fa l'impossibile per cercare di arrivare a prendere l'impatto sulla fiancata, perché è in una condizione disperata e lo capisce in quei secondi lì che sta andando dritto contro il muro, perché lo sterzo non funziona.
Il mondo della Formula 1 non solo sembra fermarsi, sulla pista di Imola cala il silenzio. Umberto Zappelloni era là a Imola quel giorno.
Nel 1994 ero lì a Imola e ricordo, è una delle rare occasioni, anzi forse l'unica, in cui mentre facevo il mio lavoro seguivo uno sport che mi è venuto da piangere, perché è stato qualcosa di pazzesco, ma anche perché non va dimenticato che in quel weekend la Formula 1 perse il sabato Roland Ratzenberger, che era l'ultimo, il ragazzo arrivato così dopo tanti sacrifici a correre in Formula 1 sull'ultima scuderia dello schieramento, e meno di 24 ore dopo perse il più grande di tutti sulla scuderia che aveva dominato gli ultimi campionati del mondo. Quindi era chiaro che qualcosa in quella Formula 1 andava cambiato, perché c'era qualcosa che non funzionava più.
Anche Giorgio Teruzzi, quel primo maggio 1994, era all'autodromo di Imola e ha assistito in diretta a quello che è successo alla curva del tamburello, dove è morto Ayrton Senna.
Però fatto così, era come, io ricordo sempre, cioè ricordo questa roba qui, come quando guardi un film e c'è il capo dei Sioux che attacca a Forte Apache, sparano, ma questo qui non lo prendono, perché sennò finisce il film. Lui va dietro la rupe, raduni i guerrieri, insomma, invece è finito il film, porco Giuda. Ho proprio rimosso, perché intanto era un prezzo già pagato, è difficile che un incidente venga seguito così rapidamente da altri, cioè quando succede un incidente dici vabbè è andata, come dire, sì, adesso siamo in pace, in salvo.
Statisticamente non è possibile che ne succeda un altro così grave.
Sì, in qualche modo c'è quel retropensiero inconscio lì, no? E poi Senna, cioè Senna era come se fosse il nostro capo invulnerabile, non so come dire. Per me di sicuro, tant'è vero che non riuscivo ad accettare quel pensiero lì, fino a quando poi per forza ho dovuto accettarlo.
Qualche giorno prima lo stesso Terruzzi aveva parlato della macchina che Senna guidava, la Williams, e ne aveva parlato proprio con il pilota brasiliano, e delle modifiche che erano state fatte proprio al piantone dello sterzo.
No, lui disse una sedia elettrica, disse a me il giovedì sera, è una sedia elettrica, cioè lui aveva difficoltà a guidare quella macchina lì, a muovere, perché lui veniva dalla McLaren che era aperta, il cockpit era aperto, per cui le nocche uscivano dalla macchina, non so se...
Quando giravi il volante, chiaro.
Invece quella macchina lì aveva una carrozzeria più chiusa e toccava dentro, e questa era una delle ragioni per le quali ho deciso di un po' di fare spazio, compreso la riduzione del piantone.
Proprio nel punto in cui Senna uscì di pista al tamburello era presente un fotografo di Autosprint, Angelo Orsi, che scattò alcune fotografie che nessuno ha mai visto. Carlo Cavicchi ci spiega che fine hanno fatto queste fotografie e perché nessuno ha mai visto e probabilmente nessuno mai vedrà queste fotografie. Carlo Cavicchi, che era il direttore di Autosprint in quel 1994.
No, le foto furono sviluppate, perché allora erano diapositive, e furono sviluppate. Angelo le ha guardate e poi è venuto, mi ha detto qui ci sarebbero le foto, sono
tragiche, insomma, poi sai, lui emotivamente, come tutti noi, eravamo amici, eravamo molto coinvolti, erano foto che lui aveva scattato a occhi chiusi, ma come sempre le sue foto erano precisissime, mi ha detto sono foto terribili, e gli ho detto guarda quelle foto adesso le tagli, le fai sparire, le distruggiamo, noi non le ho neanche volute vedere, io mi sono fidato di quello che mi ha detto lui, e abbiamo scelto di non farle sparire, peraltro tutto il mondo se le chiedeva, sapevano che l'unico fotografo che era lì era lui e tutti volevano quelle foto, i giornali scandalistici di mezzo mondo in particolare, perché lì si vive sul truce, ma noi valutammo che questo con un danno anche del mio editore, va detto, ma non eravamo il giornale che doveva vivere su quella roba lì, non le abbiamo volute ovviamente pubblicare, ma non abbiamo voluto nemmeno che altri le pubblicassero.
Quindi quelle foto sono sparite per sempre?
Sparite per sempre, sì.
E Angelo Orsi, quel fotografo, qualche anno fa in uno degli anniversari della scomparsa di Senna a Imola, intervistato da Luca Parena, ha raccontato qual è la foto più bella che ha fatto ad Ayrton Senna.
Dunque, ne ho fatte tante, dire la più bella è complicato. Posso dirti quella a cui sono più affezionato, è quella che non ho fatto. Quella che non ho fatto, che sarebbe stata quella domenica, col Gran Premio di Imola vinto, lui mi avrebbe caricato alla Tosa, io lo dovevo aspettare alla Tosa, al Gran Premio vinto, perché voleva una fotografia del Giro d'Onore con le due bandiere in mano di Ratzenberger e brasiliana e di sfondo tutta la collina della Tosa e della Rivassa che era piena di gente. Quindi a lui voleva, siccome non c'era ancora l'epoca del camera card adesso dove si vede tutto, allora se volevi fare una foto dovevi salire sulla macchina col pilota, quindi io mi sarei seduto sulla macchina insieme a lui e insieme avremmo fatto questa fotografia molto, molto strana, ma che a lui interessava molto, e quella è una fotografia che mi avrebbe fatto molto piacere fare e non l'abbiamo fatto.
Si è parlato molto in questi anni delle immagini che hanno ritratto Senna nei momenti che hanno preceduto la partenza di quel Gran Premio di Imola del 1 maggio 1994. Quasi con un piacere voyeuristico si sono andati a scandagliare gli sguardi del pilota brasiliano, cercando nella sua espressione, nei suoi occhi magnetici, forse un presentimento di quello che sarebbe successo pochi minuti dopo. Giorgio Teruzzi.
No, c'è un tema che secondo me è in circolazione, perché molti hanno detto c'era presentimenti, sapeva in macchina prima di partire, queste sono tutte stupidaggini secondo me, cioè tutti hanno guardato e riguardato le immagini di Senna perché erano le ultime, ma se avessi visto le facce degli altri provavi la stessa preoccupazione, perché erano preoccupati tutti in quel momento lì, dopo Ratzenberger, dopo Barrichello, con tutti i problemi che c'erano sulle macchine senza elettronica su quella pista lì. No, nessun presentimento. Lui si è fatto dare la bandiera austriaca da mettere nell'abitacolo, sì, perché pensava di vincere. Cioè, un pilota non può permettersi di star lì a questionare, a riflettere sui rischi del suo lavoro, se no va a casa.
So
Ayrton Senna in elicottero viene portato all'ospedale di Bologna, dove si fa tutto di tutto per salvargli la vita, alle 18.37 di quel primo maggio 1994. Ayrton Senna muore non per il colpo ricevuto dalla macchina contro il muro del tamburello, ma perché un pezzo della sospensione con la ruota anteriore destra si stacca e quel pezzo della sospensione gli colpisce il casco e l'urto provoca un trauma che porta Ayrton Senna alla morte. Carlo Cavicchi, allora, come abbiamo detto, direttore di Autosprint, quel giorno non era in pista a Imola, ma era in redazione, come tutte le domeniche in cui c'erano i Gran Premi, per preparare il giornale che sarebbe uscito due giorni dopo, il settimanale Autosprint.
Io il Gran Premio ero a vedere le prove del sabato, il venerdì, ma non era la domenica, ero in redazione ad Autosprint. E ricordo che ho più forte che ancora è il rumore delle palle dell'elicottero che passavano sopra la redazione per andare all'ospedale maggiore di Bologna, da Imola a Bologna. Io non ero in pista quel giorno, perché noi facevamo il giornale e il pomeriggio si partiva subito dopo il Gran Premio, quindi io ero in redazione.
Il Gran Premio viene sospeso, ma poi la gara riparte. L'avvenimento deve proseguire. Le condizioni di Senna a Imola non si conoscono. Durante una sosta ai box, Michele Alboreto sulla Ferrari perde una gomma che ferisce alcuni meccanici. È la nuova tragedia sfiorata in un Gran Premio che, come abbiamo detto, nella sua complessità è stato particolarmente drammatico. Anche un temprato ex pilota come Claire Gazzoni, che in quel giorno stava commentando la gara sulla Rai, ad un certo punto sbotta.
Oggi è drammatico, però non capisco a questo punto che senso ha continuare questa gara. Okay. Sono i box ingolfati di soccorsi, la gara è già oltre i due terzi, esatto. È stata drammatica, il direttore di gara ha la responsabilità di dare bandiera, e non lo so, qui mi sembra che questo gioco sta sfuggendo veramente dalle mani, oggi non riesco a capire, poi delle circostanze incredibili, sembra che sia esploso, quindi qualcuno si deve prendere responsabilità di prendere delle decisioni e qui si continua a girare, non so dove si vuole arrivare.
La gara la vince Schumacher, ma è una vittoria triste, senza festeggiamenti, anche se non ci sono notizie ufficiali che, come abbiamo detto, arriveranno solo alle 18.37 con l'annuncio che abbiamo sentito in apertura di questo speciale del decesso. La sensazione che il campione comunque non ci sarà più, che Ayrton Senna non sarà più nel mondo della Formula 1, è chiara e netta in tutto l'ambiente dell'autodromo di Imola. Leo Turrini viene mandato in Brasile per seguire i funerali di Senna. Il viaggio gli riserverà un'inaspettata sorpresa.
Da quando avevo cominciato a occuparmene non ero mai stato testimone diretto della morte e quindi per me, all'epoca avevo l'età di Senna, 34 anni, fu uno shock. Il mio direttore dell'epoca, che non c'è più, si chiamava Marco Leonelli, mi disse no, anzi tu adesso prendi l'aereo, vai in Brasile a raccontarti il funerale. Mi fanno il biglietto da Bologna a Parigi e poi da Parigi a San Paolo a partenza il 3 maggio. Quello che non si poteva sapere era che il capo dello Stato del Brasile, il 3 maggio telefonò a Oscar Luigi Scalfaro, che all'epoca era Presidente della Repubblica in Italia, e gli disse: conosciamo le vostre leggi in Italia, c'è l'obbligo dell'autopsia, queste cose quando ci sono incidenti mortali nelle gare, però qui noi ormai non teniamo più la popolazione, dovete rimandarcelo a casa. E allora Scalfaro fece quello che doveva fare con la Procura di Bologna, ottenne il permesso, mandò l'aereo della Presidenza della Repubblica, tu pensa, da Roma a Bologna, perché da lì portasse appunto la salma di Senna a Parigi, perché poi Senna doveva rientrare la sua bara sul volo Parigi-San Paolo della Varig, che era la compagnia aerea nazionale brasiliana. Senna tutti i suoi viaggi intercontinentali viaggiava solo con Varig, perché era uno molto patriottico, no? Si sentiva molto legato al suo paese, dopo ogni vittoria faceva il giro di rientro sventolando una bandierina verde oro, eccetera, eccetera.
E anche il suo casco era identificativo, aveva quei colori.
Perfettamente. Io arrivo a Parigi, vado a prendere, e quando salgo faccio vedere, come tutti facciamo, il biglietto allo steward, alla hostess, e sai che di solito ti indicano corsia di destra, corsia di sinistra. E invece lì uno steward mi prende da parte e mi dice: venga con me un attimo per favore. E io lo seguo abbastanza stupito e mi spiega, mi dice: guardi, per legge internazionale le salme debbono viaggiare nella stiva degli aerei, ma lui è Ayrton Senna, è l'ultima volta che vola con noi e lui non può stare nella stiva, per cui abbiamo tolto 3 file della business class e abbiamo sistemato lì la bara avvolta nella bandiera verde e oro, e quindi se non le dispiace lei è sulla poltrona appena davanti. Io quando ho visto questa cosa, francamente, faccio fatica ancora adesso a distanza di 30 anni a contenere la commozione.
I funerali sono la rappresentazione del lutto di un paese intero, e di questo ce ne parla ancora Leo Turrini.
Una volta arrivato a San Paolo c'erano 5 milioni di persone in strada, ci vollero ore e ore perché tutto era bloccato, perché il capo dello Stato brasiliano aveva mandato i corazzieri brasiliani con un carro a cavallo sul quale fu messa la salma, che poi venne portata fino a Morumbi dove ci fu la cerimonia religiosa e non fu sepolto nel cimitero carino. E io scrissi l'articolo ovviamente per il resto del Carlino su questa esperienza che avevo vissuto, ma poi dopo non ne ho mai più voluto parlare.
Quello del funerale di Senna, al momento in cui Senna e Prost si rincontrano, si ritrovano, in realtà già a Imola c'era stato un episodio tutto sommato clamoroso dopo la grande rivalità che aveva portato ai due episodi di Suzuka di cui abbiamo parlato prima. Ebbene, in quella di Imola, proprio in quel Gran Premio in cui Ayrton Senna perde la vita, c'era Alain Prost che faceva il commentatore, e a un certo punto, mentre Senna sta girando in pista, lo avvisano che Alain Prost è in contatto con lui, in contatto radio. Quello che succede ce lo racconta Umberto Zappelloni.
Ricordiamoci di Senna che nell'88 a Monte Carlo stava stravincendo, sì, il Gran Premio, però voleva umiliare Prost e ci ha dato dentro così tanto che alla fine ha sbagliato ed è uscito al portiere e ha regalato la vittoria a Prost, perché a un certo punto della loro carriera è subentrato che quando potevano cercavano non soltanto di battere ma quasi di umiliare l'avversario. Poi però si arriva alla vigilia dell'ultimo giorno di Ayrton a Imola, in cui Ayrton dice ad Alain via radio: Alain, mi manchi. Perché? Perché senza di lui non si sentiva più motivato come quando ci aveva Prost a battere di fianco a lui.
L'audio non era molto chiaro, ma era l'audio di Ayrton Senna che dice: Alain, mi manchi, rivolto ad Alain Prost, l'audio preso dalla Formula 1 di Senna tramite la radio che i piloti hanno in macchina. E proprio Prost sarà uno dei piloti che porterà la bara di Senna. È un Prost molto indeciso, quello che è combattuto se andare in Brasile per i funerali o meno. I motivi ce li spiega ancora Leo Turrini.
Quando c'è il funerale a San Paolo del quale abbiamo parlato, Prost non sa se andare o non andare, perché teme non la famiglia ma l'eventuale reazione del popolo brasiliano. Così alla fine va e la mamma e il papà di Senna gli dicono: no, tu devi portare la bara di nostro figlio. E quando la salma esce dal luogo in cui era stata tenuta la celebrazione religiosa, viene portata da vari piloti, ex piloti, e il primo è Alain Prost. Allora tu capisci che qui siamo veramente, come posso dire, nel romanzesco, no? Nella realtà che supera la fantasia.
Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância. Esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia.
Senna è un simbolo, Senna è il simbolo di una generazione di appassionati di Formula 1 che resta immortale anche a 30 anni di distanza. Carlo Cavicchi ha curato una mostra su Senna che è stata inaugurata il 24 aprile al Museo dell'Automobile di Torino e che resterà aperta fino al 13 ottobre 2024. Collegata alla mostra c'è un volume, l'ultimo in ordine di tempo sul pilota brasiliano, Ayrton Senna Forever, edito da Schirà. Questo è Carlo Cavicchi.
Quello che abbiamo messo insieme ha del miracoloso, perché ci sono proprio due livelli: uno, quello che la gente si aspetta, e poi tutto quello che la gente non si aspetta, che è molto, molto importante. Per chi si emoziona, per chi non si accontenta delle macchine che sono comunque tutte millesimate, quindi qualcosa non c'è, cioè la macchina telaio motore con cui vince la prima gara la Lotus con cui vince Monte Carlo, la McLaren con cui vince l'Ungheria, poi la Toleman, e quelle sono le cose che tutti si aspettano che noi abbiamo. Ma nel resto, ripeto, per dire, c'è una raccolta di caschi che è pazzesca, fino da un casco del 74, primo anno che lui corre in kart ufficialmente, perché prima fa delle gare locali così, ma per bambini, per divertirsi. Da 14 anni lui può correre nel campionato paulista, e il primo casco è un casco bianco bruttissimo con dedica al suo meccanico, ed è preziosissimo per noi avere quello lì. Poi abbiamo il casco giallo con cui lui dopo corre in kart, dopo tutti quelli dall'inizio alla fine, insomma.
Cercato da raffreddare la testa e poi andare più veloce possibile.
Il primo maggio in Brasile è un giorno particolare, speciale da quel 1994. A Interlagos, la pista di San Paolo, è il Senna Day, dove non si smette mai di ricordare l'Ayrton nazionale. Emiliano Guanella, corrispondente dal Brasile per la stampa e la televisione svizzera, ci parla di quello che sono questi festeggiamenti ogni primo maggio, dal 1994 a oggi.
I brasiliani vedevano il Senna, uno di loro, miliardario, con successo, ma non distante come sono adesso distanti e anche scandalosamente, eccessivamente poco empatici, per esempio i campioni del calcio di oggi, uno su tutti Neymar, che è assolutamente un antieroe. Quindi come ricordano ogni primo maggio i brasiliani Senna? Lo ricordano con grandissimo affetto. Le televisioni, tutti i canali televisivi, normali, fanno diversi speciali, quest'anno ancora di più perché è il 30° anniversario, però è incredibile come ragazzi di 15 anni ti dicono: sì, io Senna non l'ho visto, però la classica, mio nonno me lo raccontava, mio papà me l'ha raccontato, vedo i filmati. Insomma, poi ci sono usciti serie televisive, streaming, ci sono stati spettacoli teatrali, ci sono sempre eventi, musei adjudicati, mostre e anche eventi sportivi. Quest'anno ci sarà, come tutti gli anni, il primo maggio, il Senna Day qui a San Paolo, all'autodromo di Interlagos, una corsa politica, esattamente. Senna, ricordiamo, Senna era un grande sportivo, le immagini di suo correndo col suo allenatore, poi si cimentava un po' in tutti gli sport, nell'aeromodellismo, nuotava, correva sulla spiaggia, correva in Interlagos, quindi una grande corsa. Io sono già stato negli anni scorsi in questo Senna Day, era veramente un grande festival degli ammiratori, amici, aficionados di Senna. Molti vanno con la tuta bianca e rossa, col casco, generazioni, ecco, proprio il caso di dire generazioni, perché tu trovi dai settantenni ai cinquenni, cioè dai nonni ai genitori, nipoti, che insieme ricordano questo grande brasiliano, perché insomma sono pochi miti del Brasile.
Ma Senna non è solo un ricordo, è anche un presente, una fondazione che lavora per migliorare l'istruzione dei giovani brasiliani. Ancora Emilio Guanella, che ci parla di queste iniziative proprio finalizzate e incentrate sulla scuola pubblica in Brasile.
Io sono stato diverse volte, anche recentemente, proprio 2 settimane fa, in una scuola. L'istituto Ayrton Senna è nato nel 94, dopo la morte di Ayrton, per volontà di Viviani, la sorella, e Viviani sempre dice a Ayrton, mi confessò poco prima quella gara maledetta a Imola, che il suo sogno era cambiare l'educazione pubblica del Brasile, perché il 70% dei ragazzi brasiliani non ha possibilità di avere un'educazione privata e l'educazione pubblica è molto deficitaria ancora oggi, dei grandi problemi. L'istituto Ayrton Senna cosa fa? È nato prima con appunto le risorse finanziarie della famiglia Senna, che comunque erano importanti, no? Era un grande campione, quindi aveva tanti fondi per da investire, e non ha costruito delle scuole Senna, ma lavora in collaborazione con il Ministero dell'Educazione e con le scuole pubbliche dei diversi stati o dei diversi municipi del Brasile per portare avanti delle metodologie di insegnamento e di valutazione di docenti e studenti. Quindi fanno degli interventi concreti che durano dai 3 ai 4 anni, scuola per scuola, per cercare di migliorare l'efficienza delle scuole pubbliche in collaborazione con la rete pubblica di insegnamento. Pensate, da quando è nata, cioè dal 94, hanno formato 36 milioni di docenti e studenti. Ancora oggi più o meno sono 1 milione all'anno. È talmente pulito, è talmente positivo il nome Senna, la marca Senna, che oggi l'Istituto Ayrton Senna non va più avanti con le risorse finanziarie della famiglia Senna, ma con donazioni di tantissime imprese brasiliane o straniere che operano in Brasile, che investono nell'Istituto Senna perché sanno che ha un nome assolutamente positivo ed è riconosciuto come un istituto, una fondazione che fa del bene e migliora l'educazione pubblica in Brasile.
Senna, l'uomo Senna, il pilota Senna 30 anni dopo è ancora qui. Se siamo qui a parlarne vuol dire che Ayrton Senna da Silva era sì un pilota come gli altri, ma probabilmente era un uomo che aveva qualcosa più degli altri. E proprio su questo andiamo a chiudere questo speciale sull'anniversario della scomparsa di Ayrton Senna con Giorgio Teruzzi, che ci parla di Ayrton Senna, uomo speciale. Grazie mille per l'ascolto, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questa speciale: Leo Turrini, Giorgio Teruzzi, Umberto Zappelloni, Carlo Cavicchi, Emiliano Guanella e Luca Parena. E ora Giorgio Teruzzi su Senna, uomo speciale.
Perché la ragione per la quale Senna è ancora in circolo, secondo me, sta lì, non sta nelle vittorie, sta in quella magia, quella cosa che succede rarissimamente, in cui un campione, uno che fa delle cose così lontane da te, dal tuo fare, dalle tue capacità, dalle tue potenzialità, quindi sta là, in un universo un po', come dire, magico, affascinante, e all'improvviso ti dice delle cose che potrebbe dirti un tuo amico, potresti dire tu a un tuo amico, che riguardano il tuo vivere, i tuoi dubbi, il tuo stare al mondo, i nodi dell'esistenza. Allora quando succede così, succede qualcosa di straordinariamente raro, ed è quello secondo me che ha tenuto, che tiene qui Senna oggi, quella capacità lì di ascoltare e di mostrare la propria debolezza, la propria sensibilità, in un tempo così connesso, legato, segnato dalla solitudine come questo, no? In cui non sai mai, c'è un sacco di gente che chiacchiera di calcio, di donne, di gossip, di fuffa, non c'è mai, magari fai più fatica a trovare una situazione in cui parli di te, di cosa sta lì tra l'anima, tra il cuore e la pancia, no? Lui lo faceva. All'improvviso diceva delle cose che riguardavano Clara lì. E allora resta qui per questo.
Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi che cosa? Per sponsorizzare in realtà che cosa? Come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Devo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa. E ho deciso una notte di maggio, in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me. E ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo, rimbalzando nella curva insieme a me. Mi ha detto chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono i piloti, anche se qui non ci sono bandiere,